racconti attorno al cibo.
Bentornati a una nuova puntata di Gnam Gnam, la cucina come non l'avete mai sentita. Io sono Andrea e qui con me c'è il mitico
Fabio. Ciao a tutti.
Quello che ne sa.
Quello è il grande.
Il professor Fabio.
Il sapientino. Questa puntata sarà interamente dedicata alla Belle Époque in una chiave nuova, nel senso che io e Andrea che studiamo abbiamo detto non parleremo mica della cultura francese per tre argomenti di seguito.
E invece
parleremo e partiremo da un argomento che prettamente italiano, cioè parleremo di una regina sabauda, che è la regina Margherita, che è l'unica che ha fatto successo nella famiglia Savoia, e dal fenomeno che ne derivò tra fine 800 e inizio 900 nacque questo fenomeno detto del margheritismo, dove tutti gli italiani erano impazziti per questa regina. E vedremo i legami che questa storia ha poi con la cucina che mangiamo tutti i giorni. Ad esempio, qual è la tua pizza?
Io preferisco la torta margherita.
Ah, la torta margherita. E se devi mangiare una pizza, che pizza?
La pizza margherita.
Vedi?
No, la torta la fa mia suocera, buonissima, incredibile.
Vedremo che legami ci sono con questa regina. Parleremo poi di un... Non possiamo parlare, se vogliamo parlare della Belle Époque, non possiamo non parlare del più grande cuoco di quel tempo. La Belle Époque, ricordiamo, è un periodo che della storia, per lo più europea, che... è a cavallo tra fine 800 e inizio.
Va bene,
900.
Però parliamo adesso dei contatti, come ci possono sentire?
Ci possono sentire come al solito su Unica Radio, perché Gnam Gnam è una trasmissione di Unica Radio, quindi sul sito unicaradio.it c'è lo streaming, ci possono i nostri ascoltatori ascoltare sulla radio digitale, Unica Radio è su DAB+ o DAB+, e comodamente anche i giorni a seguire la trasmissione, per chi non può mettersi in ascolto o vuole comodamente ascoltarsela in auto mentre va al lavoro, sulle piattaforme di podcast Spotify e Google Podcast.
Aggiungerei che esiste anche la app di Unica Radio e anche la possibilità per i nostri ascoltatori, qualora ci volessero segnalare qualcosa oppure se diciamo qualcosa di inesatto, se volessero avere maggiori informazioni, esiste anche una mail che è gnamgnam@unicaradio.it. In this context, there's no disrespect, so when I fuck around, you break your neck. You got 5 minutes for to disconnect. Move all over like a net, so look at my back. Move the inhibition, follow your intuition. Free it, so I'm back away from tradition. But when we be out, when it's full of you that, you wouldn't believe how we wow. Turn it till it's through that, turn it till it's through that. Act up from Northwest East side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get started.
everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, get started, get started, get started. Let's get it started.
Margherita di Savoia, Andrea, era una regina a cui è stata dedicata una pizza, quindi per noi di Gnam Gnam vale la pena raccontarne la storia.
Anche una torta.
Torta, biscotto, sacco di cose. Ora
è una influencer, oggi sarebbe
un'influencer.
Una
moderna influencer. Questa osservazione è verissima, Andrea. E ora spieghiamo perché in realtà era brava a curare l'immagine di se stessa.
E della casa reale.
Ci chiederemo infatti quali influenze ha avuto la sua presenza nella nostra cucina di tutti i giorni, tra parentesi. E quindi faremo questo approfondimento. Tanto il nome, Margherita Maria Teresa Giovanna di Savoia, era la consorte di re Umberto I e pochi sanno che fu la prima regina d'Italia, nonostante il re era il secondo. Perché? Perché la moglie del precedente era morta prima
dell'unità d'Italia.
E quindi lei effettivamente è la prima regina d'Italia. Nel 1868, tanto come succede tra i reali, sposa il cugino, lei è una Savoia infatti, sposa il cugino Umberto di Savoia e da subito esercita un gran fascino sulla popolazione.
Anche perché il marito era un po'...
Non era così simpatico, Umberto. Non ha lasciato il segno come per la simpatia. Okay?
E pare che anche il suocero non fosse.
Il suocero, re Vittorio Emanuele, era un re che mancava di classe, di stoffa, dicevano tutti, parlava in piemontese, era un po' un contadinotto, era vedovo, poi detestava tutti i riti mondani. Quindi, essendo un uomo però molto pratico, aveva capito che la battaglia per restaurare anche e riportare in gloria il nome della famiglia Savoia poteva passare proprio attraverso questa giovane che era la regina Margherita. Il palcoscenico infatti viene lasciato tutto per la nuora, che conquista subito la capitale, Roma, e dicevano gli abitanti di Roma in giro per le strade: viva viva il plebiscito Margherita e suo marito, no? Si cantava così per le strade. Dalla sua parte aveva i giornali e ce n'era addirittura uno che si chiamava Rivista Margherita, che era una delle riviste più seguite dall'alta società del tempo in Italia. Era, diciamo, una rivista che era una sorta di Bibbia della classe borghese.
Poi se non vorrei fare errori, il professore qua potrebbe correggermi. Ma il bagaglino sta al Salone Margherita.
Infatti nasce piano piano questo fenomeno che poi verrà chiamato margheritismo, diventa regina d'Italia nel 1878 e diventa subito il canone di riferimento per l'alta società e per tutto il popolino. Ha una passione smodata Margherita per i gioielli, e tant'è che ogni anno il re Umberto, in occasione dell'anniversario, gli regala una fila di perle.
E non si sa se sono per gli anni o per le amanti.
Infatti, la battuta che girava tra il popolino era: sì, gli regala un filo di perle, un filo per ogni amante. A corte sono rimasti famosi i suoi buffet a base di foie gras, di prosciutti, di patè di selvaggina, di gelatine, salmoni, sandwich, gelati, bordeaux, champagne. Quindi era una che le piaceva mangiare e gozzovigliare, no? Però era una donna intelligente che sapeva gestire molto bene la sua immagine pubblica, molto più del marito che, come abbiamo detto, non era poi così simpatico.
Non riscuoteva molto successo.
Da una sorta di isteria collettiva nascono quindi nuove ricette che prenderanno il suo nome, quindi ora torniamo nel nostro campo, no? A Stresa, ad esempio, vengono inventati dei dolcetti che prenderanno il nome di margheritine, che tutt'oggi si possono comprare, che sono pasticcini friabili che sono stati dedicati alla regina. Nella città di Siena, nel 1879, penso in occasione di una visita della regina, addirittura viene creato un panforte pieno di canditi colorati che volevano ricordare i gioielli della corona. E molte bambine, tantissime bambine,
si chiamano Margherita.
Nel tutto il fine 800, inizio 900, una tonnellata di come dopo avverrà per Sue Ellen.
Prima c'era Margherita e poi Sue Ellen.
Ma anche saloni, caffè concerto, come hai ricordato tu, a teatri. Anche a Genova c'era un teatro Margherita, perché era un nome usato tantissimo. E sempre a Margherita è attribuita la tradizione italiana dell'albero di Natale. Infatti nel 1884 fu lei per prima ad addobbare un abete vicino al Palazzo Reale di Torino, e questo diventa chiaramente subito
di gran moda.
Margherita sa alternare momenti di sontuosità a momenti di avvicinamento al popolo. È furba, e ovviamente in uno stile che è quello che noi chiamiamo filantropico ottocentesco, cioè il povero per il povero, non è che mi ci avvicino, no? La si vede in giro per le scuole, tra gli orfanelli, in ospedale, mangia in pubblico, pensa al pollo con le mani senza usare le posate, tanto proprio che i bambini hanno inventato una filastrocca dell'epoca che dice: la regina Margherita mangia il pollo con le dita e noi che siamo cortigiani lo mangiamo con le mani.
Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
Il mio cuore non funzionava bene. Vedevo la mia mamma molto preoccupata e avevo paura di morire. Poi un giorno mi hanno portato in ospedale. Mi sono addormentato e quando mi sono svegliato, i medici di Mission Bambini mi hanno detto che ero guarito. Adesso il mio cuore batte forte.
Come Coco, tanti bambini malati di cuore nei paesi poveri del mondo hanno bisogno del tuo aiuto per guarire. Dona ora al 45583. Salva la vita di un bambino. 45583. Grazie.
Cold. I ain't wait this hard since I was 18. Apologize if I say anything I don't mean. Like, what's up with your best friend? We get off, have some fun, believe me. And what's up with these new niggas? And why they think it all comes so easy?
But get it while you here, boy. Cause all that hype don't feel the same next year, boy. Yeah, and I'll be right here in my spot with a little more cash than I already got. Tripping off you cause you had your shot. With my skin tan and my hair long, with my fans who've been so patient. Me and 40 back to work, but we still smell like a vacation. Hate the rumors, hate the bullshit, hate these fucking allegations. I'm just feeling like the throne is for the taking.
Watch me take
all it. I care about is money in the city that I'm from. I'ma sip until I feel it, I'ma smoke it till it's done. I don't really give a fuck and my excuses that I'm young. And I'm only getting older. Somebody should have told you I'm on one, yeah. Fuck it, I'm on one. Yeah, I said I'm on one. Fuck it, I'm on one.
Two white cups that I got that drink. Could be purple or could be pink. Depending on how you mix that shit. Money to be gotten, I'ma get that shit. Cause I'm on one.
I said fuck it, I'm on one.
Huh. I'm burning purple flowers, it's burning my chest. I bury the most cash and burning the rest. Walking on the clouds, suspended in thin air. The ones beneath me recognize the red bottoms I wear. Burning in the belt, move the kids to the heels. Been shorty on the sink, do it for the thrill. Kiss you on your neck and tell you everything is great. Even though I'm out on bond and might be facing eight, still running with the same niggas to the death of me. Ever seen a million cash, gotta count it carefully. Ever made love to the woman of your dreams? Woo! In a room full of money out in London as she screams. Baby, I could take it there. Call Marc Jacobs personally to make a pair. So yeah, we on one, the feeling ain't fair. Cali. And it's double MG until I get the chip.
All I care about is money in the city that I'm from. I'ma sip until I feel it, I'ma smoke it till it's done. I don't really give a fuck and my excuses that I'm young. And I'm only getting older, somebody should've told you I'm on one, yeah. Fuck it, I'm on one. Yeah, I said I'm on one. Fuck it, I'm on one.
Two white cups that I got that drink. Could be purple or could be pink. Depending on how you mix that shit. Money to be gotten, I'ma get that shit. Cause I'm on one.
I said fuck it, I'm on one. I walk around the club. Fuck everybody. And all my niggas got that heat. I feel like Pat Riley. Yeah. Too much money ain't enough money. You know the feds listening. Nigga, what money? I'm a made nigga. I should dust something. You niggas on the bench, like the bus coming. Ain't nothing sweet but the switches. I'm folks, might as well say cheese for the pitches. Oh, I'm about to go Andre the Giant. You a sellout, but I ain't buying. Chop a dissect a nigga like science. Put it into your world like the Mayans. It's a celebration, bitches. Mazel tov. It's a slim chance I fall. I
carnival, don't you be the name. Don't ask me how I got it. I'm killing these hoes, I swear I'm trying to stop the violence. All I care about is money, yeah. In the city that I'm from, I'ma sip until I feel it, I'ma smoke it till it's done. I don't really give a fuck, and my excuse is that I'm young. And I'm only getting older, somebody should've told you I'm on one. Yeah, I'm on one. YMCA, I said I'm on one. I'm fucking, I'm on one. Two white cups and I got that drink. Could be purple or could be pink. Depending on how you mix that shit. Money to be gotten, I'ma get that shit. Cause I'm on one. I said fuck it, I'm on.
Bene, tornati. Gnam gnam. La cucina come non l'avete mai sentita. Stavamo parlando della regina Margherita e da tutto ciò che è poi derivato da Margherita.
In particolare, ora arriva il punto, il core, come direbbero gli inglesi, della nostra puntata, che è la pizza Margherita.
Il core business.
Tanto volevo dire due cose sulla pizza, perché noi andiamo per scontato che la pizza è un simbolo di italianità, di napoletanità nel mondo. Siamo noti in tutto il mondo per pizza. Pizza è l'unica parola italiana veramente non tradotta assieme a pasta, più o meno la macaroni.
È mafia.
È mafia, è mandolino. Però nel 1884, ad esempio, la pizza non era una cosa che veniva considerata di gran valore. Pensa che Matilde Serao, nel suo testo, nel suo libro Ventre di Napoli, descrive la pizza come un cibo senza prospettive e senza futuro. Non è stata molto avveduta.
Aspetta, sembra la zia di John Lennon. Quelli suonavano e la zia
non ama, vai a lavorare.
No, e la zia gli diceva: guarda che la musica non ti dà da vivere, cercati un lavoro serio.
Ma pensa che Carlo Collodi, l'autore di Pinocchio, che era un grande appassionato di cucina, stronca il piatto partenopeo in un modo categorico. Andrea dice: una stonatura, una schiacciata di pasta con aglio, alici e pezzi di pomidoro che danno alla pizza un'aria di sudiciume complicato. Non gli piaceva.
No.
Ovviamente non era la pizza il problema era la città di Napoli, che in tutto l'Ottocento, un po' perché ha avuto un sacco di problemi, colera, eccetera, eccetera, per via delle epidemie, veniva sempre considerata una città sporca, trasandata, malmessa, e quindi di conseguenza tutto quello che veniva da lì non era buono. Ma poi all'improvviso arriva il successo. Più che un successo, io direi un trionfo.
Il trionfo della
pizza. E l'autrice del trionfo è sempre lei, la regina Margherita.
Margherita.
Uno sponsor d'eccellenza. Siamo nell'estate del 1889 e la regina è incuriosita dalla pizza. Ovviamente lei è donna di palazzo, non può andare in pizzeria a prendere la pizza, però ha una capacità, può far venire il pizzaiolo a casa.
Gli dice: scusa, puoi venire? Anche perché poi dobbiamo dire un'altra cosa, che il figlio di Margherita si chiama, come secondo nome, Gennaro
Vittorio Emanuele, si chiama anche, perché la regina adorava andare a Napoli, piaceva moltissimo, i suoi soggiorni napoletani erano per lei molto importanti e ci tornava sempre molto
volentieri.
Quindi
era molto legata alla città,
quindi aveva pregato in Duomo con le donne inginocchiata davanti al sangue di San Gennaro, e qui era nata appunto l'unico suo figlio, Vittorio Emanuele, che porta anche il nome di Gennaro, ma aveva anche ragioni di opportunità politica. Lei voleva aiutare la città di Napoli, e su questo lei è proprio maestra. L'etichetta appunto non permette di andare in pizzeria, ma lei può far venire il pizzaiolo a casa. E invita un pizzaiolo che era importante, il migliore della città, Raffaele Esposito, che aveva la sua bottega in salita Sant'Anna, a pochi passi da Via Chiaia. Era aiutato in cucina dalla moglie Rosa, un quadretto familiare verace che alla cucina, che alla regina piace molto, no? fa subito marketing.
Esatto.
Per tutti nasce così la pizza Margherita o alla Margherita, ma nei banchi degli ambulanti arriva subito la pizza, perché la regina gli è piaciuta questa pizza, e questa pizza italiana tricolore con pomodoro, con basilico
e
con
formaggio
e mozzarella diventa Na Margherita, come tutt'oggi si chiama a Napoli, e l'Italia intera si converte di colpo a questo piatto, che diventa un piatto nazionale. Se la pizza è famosa, quindi lo si deve anche un pochino a questa regina.
Che gli ha dato una bella spinta.
Una bella spinta.
Un influencer.
Quello che dicevi all'inizio.
È un influencer.
Un'altra specialità italiana porta il nome di Margherita, questa l'hai detta a te, è la buonissima torta Margherita.
Che fa mia suocera.
È citata dall'Artusi. Ovviamente questa è meno chiara se la regina Margherita intervenga effettivamente nel nome della pizza, però è probabile. È probabile che anch'essa sia dedicata quindi alla regina. Ma esiste un cordiale della regina Margherita. Il cordiale della regina Margherita non è un liquore. cuore come potremmo pensare, ma è un delicatissimo consommé perfetto per sentirsi una vera dama di corte oppure quando si ha avuto un'influenza per rimettersi. È un brodo, diciamo, rinforzato, diremmo oggi, però con sapore raffinato. È a base di uova, di brodo di pollo, di vino rosso, di salvia, limone e concentrato di pomodoro.
A corte ne sono ghiotti.
E noi siamo plebei, il brodino. La pastina e brodo non ci fa piacere. A Bologna nel 1872 vengono infornati per la prima volta dei biscotti allo zabaione, una delizia che stregò direttamente la regina Margherita, tanto che presero il nome i biscotti Margherita. In realtà il pasticcere era tale Francesco Bagnoli, aprì quindi un biscottificio, ma la ditta esportava tantissimo nelle colonie in Africa e quindi questi biscotti oggi hanno preso il nome popolare di africanetti, ma originariamente erano i biscotti Margherita.
Ma e ci sono ancora sti biscotti?
Sì, questi li puoi comprare ancora a Bologna. E per concludere, esiste una crema all'uovo dedicata alla regina Margherita. Era una regina che gozzovigliava, le piaceva sì la cucina plebea, le piaceva però anche la cucina di corte, ha saputo presentare e portare nel mondo il vino italiano, un vino buono, un vino d'élite. Lei adorava il Tokaj, beveva vini rossi, non disdegnava ovviamente lo champagne. Sicuramente Margherita non avrà mai cucinato, Andrea, ma nelle nostre tavole oggi ha lasciato un segno.
Il segno di Margherita.
I got a feeling that you like me. I got a feeling. I got a feeling that you like me. Right.
Andiamo al ristorante, Andrea, ci chiediamo sempre, soprattutto se è un ristorante un po' grande, ma come fanno a servire tutti, che no, tutti arrivano, arrivano le portate?
Io questo me lo chiedo sempre quando vado in ristorante, perché noi per lavoro dobbiamo andare assolutamente al ristorante a testare, e quello che chiede, quello la carne, quello il primo, quello il secondo, quello insieme, le patatine fritte, quell'altro che vuole non so che cosa, solo l'antipasto, eccetera eccetera. Ecco, quello che mi chiedo sempre, come fa il cuoco a far uscire tutto per il tavolo, tutto insieme?
Questa, la tecnica con cui si organizza la cucina, che non è quella di casa, perché tu a casa tua non potresti servire 40 coperti, cioè, muore tutta la famiglia dietro questa cosa. Tutta questa grande tecnica arriva direttamente dalla Belle Époque e da un grandissimo cuoco che è stato il più grande e più famoso cuoco dell'epoca, considerato ancora oggi il padre della ristorazione moderna e dei moderni chef. Parliamo di Georges Auguste Escoffier, detto Auguste Escoffier, Auguste per gli amici.
Cioè, Auguste.
Che è un uomo nato in Provenza nel 1846 e morto a Monte Carlo nel 1935. La sua attività abbraccia esattamente tutto il periodo della Belle Époque, quindi tra il 1880 e il 1915. Inizia a lavorare a 13 anni nella trattoria dello zio che viveva a Nizza come apprendista.
Lavoro minorile.
Sì, beh, all'epoca si faceva. Ma nel 1865 lo troviamo già a Parigi, alla sola età di 19 anni, dove lavora già come assistente nel Petit Moulin Rouge. Partecipa alla guerra franco-prussiana e lì viene nominato capo cuoco, che è un carica alta, e diventa il cuoco personale del generale più famoso dell'epoca, che era Mac Mahon,
che sembra un po' inglese,
invece
non tanto francese,
era di quelle zone. Nel 1873 ritorna a Parigi come capo cuoco, stavolta sempre del Petit Moulin Rouge, e quel posto di colpo, perché era bravo, il ragazzo era bravo,
era dotato,
diventa velocemente alla gran moda, come si dice all'epoca, perché praticamente questo ristorante era
quotato,
ma era frequentato da una marea di VIP del momento. C'era il principe di Galles che ci andava spesso, c'era l'attrice del muto Sarah Bernhardt, c'era il suo ex comandante Mac Mahon, e solo per citare alcuni,
quelli più famosi.
Nel 1876, a 30 anni, apre la Faisan Dorée, che è il suo primo ristorante a Cannes. La sfortuna mia del di Gnam Gnam
è che è tutto francese,
quando parli di cucina parli normalmente di cucina francese, perché anche la cucina italiana moderna, l'abbiamo già detto un'altra volta, è derivata direttamente dalla cucina francese dell'epoca.
Vabbè, dai, te la cavi bene.
Ho cercato di studiare i nomi, però mamma mia, so che i nostri radioascoltatori ridono tutte le volte che io dico.
Esatto.
Vai.
Scriveteci un'email con la giusta pronuncia.
Senza per questo.
Con la fonetica.
Diciamo, e non aveva però mai abbandonato tutti i clienti di Parigi, perché lui effettivamente seguiva tanti ristoranti contemporaneamente. E addirittura nel 1880 assume la direzione del Grand Hotel di Monaco, che era diretto da César Ritz.
Ritz vi dice qualcosa? Ritz
di Hotel Ritz, quindi il capostipite di tutta la catena degli hotel Ritz
di gran
che
lusso.
Sono stati praticamente gli hotel di super lusso e l'icona principale di tutta la Belle Époque.
Infatti in tutti i film di quegli anni dice andiamo al Ritz,
all'Hotel Ritz.
All'Hotel Ritz.
Poi lo vedremo impegnato al Savoy di Londra e conclude la sua attività al Carlton, sempre di Londra. E veniamo al suo lascito gastronomico. Innanzitutto,
ma in Italia non è mai venuto?
Non lo so, quello non ho trovato. Se lo sapete, ditecelo.
Se è venuto a Cagliari, magari.
Dicevo, per venire al suo lascito gastronomico, in primis è da ricordare appunto l'organizzazione delle cucine. Nel 1907 scrive un libro che è A Guide to Modern Cookery, una guida alla cucina moderna.
Questo è in inglese.
Che è uno dei testi caposaldo della ristorazione.
Questo l'hai
moderna.
Detto bene, perché in inglese.
Sì, questo sì.
In inglese.
A lui si devono infatti tutte le pratiche che consentono ai ristoranti di grandi dimensioni appunto di gestire tutte le attività. Nelle sue cucine, diciamo, le attività vengono divise per partite, lui le chiama così, e quindi nascono i cuochi, sottocuochi e poi il concetto di capo partita. Praticamente ognuno diventa l'arrostitore, invece di essere divisi in primi, secondi, eccetera, c'è chi fa l'arrostitore, ci si occupa dei pesci, ci si...
chi frigge le patatine.
Ed è un sistema che si chiama sistema delle deleghe, che consente di velocizzare il lavoro tra loro, perché così ognuno prepara un pezzo della ricetta, ecco perché poi arriva tutto assieme. C'è una curiosità prima di andare nella pausa musica. Il futuro primo ministro del Vietnam, Ho Chi Minh, lavorò per lui, cioè per Auguste Escoffier, come aiuto pasticcere.
Non è possibile.
E già mai.
Bene.
In diretta, così ora faccio la mia bella figura.
No, vabbè, non è che sia stavo riflettendo durante la pausa su questa cosa. Quanti programmi alla televisione ci sono sulla cucina? Cioè,
tantissimi.
Masterchef, quattro ristoranti, c'è cioè quello che va con i camionisti, storie di trattoria.
Tantissimi.
Anche su Videolina ne stanno dando adesso, mi sembra. Cioè, in cucina con Cozzina, c'è anche Veronica Fadda, mi sembra che ne stia facendo un'altra. Ecco, come mai secondo te, e anche chiaramente adesso abbiamo parlato di questo grandissimo chef che è diciamo a cavallo dell'800 e 900, ecco, come mai c'è sempre stata questa grande attenzione verso la cucina?
Beh, la cucina è una parte della cultura, non è solo alimentazione, questo lo diceva, non mi ricordo quale grande chef. Cucina è di più, perché la cucina l'abbiamo spiegato anche nel nostro piccolo, vai a tavola e nella tavola vengono i grandi eventi. Abbiamo detto che il congresso di Parigi, il congresso di Versailles, erano tutti eventi dove alla fine si faceva tutto in tavola. Ma anche noi stessi, quando andiamo nel nostro lavoro, noi siamo ricercatori, andiamo a un convegno, molte volte il grosso degli affari lo fai al buffet, perché incontri il professore di Yale piuttosto che il professore di Oxford.
Poi è
conviviale,
anche al parco scientifico grandi cose nascono quando sei in mensa con i colleghi,
certo,
e inizi a chiacchierare.
È tutto, la cucina è conviviale, la cucina poi toglie la tensione degli eventi formali, anche negli eventi più formali, quando sei a tavola poi ti sbraghi, diciamo, quindi c'è questo senso. Torniamo al nostro Auguste Escoffier.
Qual è il suo punto di diamante?
Te lo ricordi tu qual è? Lo sai dircelo?
No, ma dillo tu. No.
L'emblema della Belle Époque, la pesca melba, è una sua creazione. È un dolce che lui ha inventato a Londra proprio per onorare una leggendaria cantante australiana di opera, che era Nellie Melba, che lui ammirava tantissimo.
Che poi, se vai a vedere cosa c'è dentro questo dolce, non è che ci sia grandi cose, però come la presentazione.
La cantante Nellie si era infatti esibita diverse volte al Covent Garden di Londra, probabilmente Auguste era andato molte volte a vederla, lei stessa si è recata più volte nei suoi ristoranti. Lo chef servì questo dolce per la prima volta al Carlton Hotel, aperto a Londra nel luglio del 1906. Escoffier apprezzava tantissimo le doti canore di Nellie e, in una sua interpretazione del Lohengrin di Wagner, decise di omaggiarla con questo dolce. Lo scrive lui stesso, quindi possiamo leggere le sue parole. Dice che ha inventato questo dolce in suo onore. Ripensando al maestoso cigno mitico che apparve nel primo atto del Lohengrin, le feci servire, al momento opportuno, delle pesche disposte su di un letto di gelato alla vaniglia, all'interno di una coppa d'argento incastrata tra le ali di un superbio cigno scolpito in un blocco di ghiaccio e ricoperto da un velo di zucchero filato. Era un'opera d'arte,
era anche brutto mangiarla.
Per la cronaca, gli ingredienti della pesca melba, che poi ritornò famosa negli anni 70 in Italia, cioè negli anni 70, se volevi fare il figo in un ristorante buono chiedevi una pesca melba, che era fatta con le pesche sciroppate, non era così altisonante, però gli ingredienti sono delle pesche tenere mature, possibilmente fresche oppure, come abbiamo detto, sciroppate, della purea zuccherata di lamponi e altri frutti di bosco e gelata alla vaniglia. La preparazione non è affatto semplice, sembra che tu devi mettere queste tre cose insieme,
una
spadellare,
invece,
da far caramellizzare la pesca,
non è facile.
Negli anni 70 ti mettevano a palla di gelato alla vaniglia una pesca sciroppata e questa è la pesca melba. Altri piatti creati da lui sono le costolette di agnello alla Villeroy, i canapè, cioè i tramezzini che mangiamo noi come antipasto, Capodanno li avremmo mangiati, no? E il famoso topinambur di Escoffier, che era un topinambur saltato col burro. L'insalata Francillon, che suona veramente elegante, in realtà era un'insalata di patate cozze, no? Fatta da uno chef. Le conchiglie de Saint-Jacques, cioè le cappe sante, servite in vari modi. Poi è quello che finalizzò, pensa, la ricetta della besciamella come la conosciamo oggi, e per la cucina francese noi ne usiamo bene per i fondi di cottura, cioè i roux. Chiedo scusa.
È scritto roux.
Se lo sente il nostro collega, chiedo scusa. Concludiamo con una massima di Auguste,
veloci.
Un menù è innanzitutto un poema, lui diceva. Un po' perché la moglie era una poetessa, quindi aveva preso questa verve letteraria. Però effettivamente anche noi, quando leggiamo un menù fatto bene, ci fa venire subito la salivazione al massimo, no? Quando sei al ristorante, inizi a leggere delle cose che ti ispirano.
Tagliolini
col tartufo e la crema di taleggio.
Letto di rucolina, dici.
Effettivamente, saper scrivere un buon menù, gli possiamo dare ragione.
Esatto. Bene, chi cambia canale è
una pesca melba.
Semplicemente unica.
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 Unica
radio. App.
Belle Époque c'è un altro piatto, Andrea, le crepe, a te piacciono?
A me la crepe piace tantissimo, però io sono un semplice. Come ho detto prima, mi piace la pizza margherita.
E la crepe come?
La crepe formaggio e prosciutto, oppure la crepe quella con la marmellata di albicocche.
Ah, ok, proprio semplice, però quella ti piace, quindi è fatta,
sì,
in casa o anche fuori, anche
no. Le volte che sono andato a Parigi ne ho mangiato davvero un sacco.
Quelle, ho fatto proprio a buffate,
quelle tranquille, diciamo jambon and fromage, che sarebbe prosciutto e formaggio, e quelle con la marmellata.
Wow.
Poi comunque so che anche a Cagliari sono andato alcune volte in via ospedale.
Lo storico era Chez Victor, qua vicino
Chez Victor, qui mi sa che appena finiamo ci facciamo un salto.
Ci viene l'acquolina, ecco. Io e Andrea siamo così, parliamo poi di cibo e poi andiamo a mangiare.
Esatto, che poi la crepe forse è quella più grezza e buona, è quella allo zucchero.
Sì, quella semplice.
Quello allo sucro.
Infatti le crepe appartengono a quella cucina base, facile, versatile, che è anche capace di stupire chi arriva a tavola, perché tu fai questa frittatina, poi la riempi come vuoi e più o meno è sempre un successo, io ho notato.
E poi c'è
svuota frigo, classico ricetta svuota frigo.
Cioè, mia suocera le fa benissimo queste crepe.
Anche la mia. Sono le crepe che oggi si declinano in tantissimi modi diversi, si possono far colorate alla birra, light, senza latticini, senza glutine per gli intolleranti.
Vegane,
come vuoi. La ricetta base è quella francese: due uova, 150 grammi di farina, 300 ml di latte, pizzico di sale e burro. Gli ingredienti sono semplicissimi, si forma questa pastella cremosa che a mestolini si mette nella padella, anticamente di ferro, mano abile per rivoltarla, oppure come faccio io con delle opportune spatole, e pronta la crepe. È un piatto che ha una storia antichissima, Andrea, perché già la facevano gli antichi romani, facevano le cosiddette crespelle, e il nome in fin dei conti latino deriva da crispus, che vuol dire arricciato. Ondulato, perché quando metto la pastella si arriccia subito.
No, noi pensiamo nell'immaginario collettivo che siano cose tipicamente francesi, infatti, però sono un po' diffuse in tutta Europa e un po' in tutto il mondo.
Verissimo.
E poi affondano le radici, appunto, come abbiamo detto, negli antichi romani.
Sì, noi la leghiamo effettivamente al mondo francese, però se noi pensiamo che già nel Medioevo si facevano ovviamente senza latte, ma si facevano con acqua e farina, ed è rimasta traccia, pensa, nella cucina rumena, perché la badante di mia zia Giulia, la signora Anna, faceva le crepe in rumeno si chiamano clatite. Le clatite sono farina e acqua, cioè non hanno nell'uovo, l'uovo forse ce lo metteva, ma non hanno il latte. Paese che vai, crespella che trovi, in fin dei conti i dorayaki giapponesi, ma anche i pancakes americani
non sono altro
che varianti delle nostre crepe,
delle loro, cioè dei cugini d'Oltralpe.
Pensiamo sempre che tutto arrivi, come anche il nome crepe è un nome francese, arrivi dalla Francia, e la principale e la più importante di tutte le crepe, la regina delle crepe, è la famosissima Crepe Suzette. Era un'icona di lusso della cucina di fine 800, della Belle Époque. Non facevi parte del mondo per bene, del mondo chic, se non potevi dire di aver almeno provato una volta in vita tua
una crepe
Suzette. È un'unione tra crepe, arancia, Grand Marnier, rigorosamente flambata al tavolo del ristorante e servita ancora in fuoco, fiammeggiante.
È un po' pericoloso, oserei dire, però vabbè, dai.
Ma ovviamente noi siamo gnagnan, ci piace distruggere le tradizioni.
No, se c'è l'estintore vicino magari puoi andare.
Fatti la crepe Suzette.
Anzi,
con le regole, con le leggi attuali sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, forse è difficile fare una crepe Suzette. Però smontiamo subito questo fatto che non è un simbolo di Francia. La crepe Suzette non è francese, ma ti dico, andiamo per ordine. L'equivoco nasce infatti dal suo luogo di invenzione, che era il Café de Paris, e quindi dice, cavolo, siamo a Parigi.
No.
Dove eravamo?
A Monte Carlo.
E quindi la crepe Suzette è un prodotto monegasco.
Just a little bit
Della famosa crêpe Suzette, la crêpe flambé che accendevano il fuoco, te la portavamo fiammeggiante. È nata a Monte Carlo, al Café de Paris. Ecco, ma com'è nata?
Quindi, allora, siamo intanto, diciamo, ci localizziamo storicamente, siamo a fine 800, molti membri della nobiltà europea e della borghesia, d'élite, banchiere, eccetera, usavano a trascorrere un po' di tempo in Costa Azzurra. In quel periodo il Principato di Monaco diventa poi emblema della classe ambiente che va in vacanza, ma tutta la Costa Azzurra, per godere appunto del bel sole che c'era nella costa
Azzurra,
ma anche per intralazzare in affari e anche in amori, perché sei in vacanza, tutto è lecito, no? E lì poi, tra l'altro, chi conta poteva incontrare altra gente che conta, e quindi lì si poteva incontrare grandi re e grandi industriali, anche ad esempio il futuro re Edoardo VIII, che al tempo di questo racconto era ancora semplicemente principe del Galles. Era figlio della regina Vittoria, era solito passare tempo nel Principato di Monaco. A dire il vero, le cronache, Andrea, raccontano che era un pochino fancazzista e piuttosto donnaiolo, quindi andava lì per...
Poi, per dirlo un po' alla francese, una trombator de femme.
Esatto, era il suo regno intanto inizierà soltanto nel 1902, ovviamente a seguire dalla morte della madre. Ma noi ora torniamo nella nostra Monte Carlo. Il principe frequenta un caffè alla moda, appunto il Café de Paris. Il bar, si fa per dire,
il bar
esiste ancora ora, sono andato a vedere i prezzi, è a fianco al casinò, per chi volesse andare. Puoi avere caffè e pasta, al solito cappuccino e pasta, per 35 euro, quindi prendiamo un aereo
domani, tranquilli,
andiamo lì.
Oh vabbè, in galleria a Milano ho speso 8 euro per un cappuccino e una pasta, cioè, quindi non è che
L'aiuto cuoco del neppure il cuoco maestro, l'aiuto cuoco del ristorante del Café de Paris era tale Henri Charpentier, che per la cronaca era allievo dell'Escoffier di cui abbiamo parlato prima. E all'epoca, difatti, era solo sedicenne. Prepara una crêpe per il principe, un dolce semplice aromatizzato con burro all'arancia. pare, e qui andiamo nel mito, che nella padella
sia caduto, non si sa come,
per errore, in realtà
perché.
Secondo me era fatto con furbizia, però lui stesso racconta: per errore cade un bicchierino di Grand Marnier che immediatamente prende fuoco, fa fiammeggiare la crepe, la botta di calore fa cristallizzare e caramellizzare immediatamente lo zucchero e si forma così, diciamo, uno sciroppo caramellato che intride la crepe aromatizzato all'arancia.
E questi, anziché buttare tutto, lo portano.
Servono, sì, proprio pazzi, no? Perché dice, vabbè, una crepe bruciata e questo poi ci taglia la gola, vorrei.
Vediamo.
È andata bene, perché la crepe bruciacchiata piace tantissimo al futuro Edoardo VII.
Che ne chiede un'altra.
Che chiede il bis. È un successo, Andrea. Tutta l'alta società va al Café de Paris per avere una crepe.
Che si chiama inizialmente crepe principesca.
Crepe principesca. Però. E lì arriviamo, perché allora il cuoco ovviamente la dedica al principe.
Ma il
pare
principe.
Che il re chieda immediatamente di dedicare il dolce a una giovane ragazza in sua compagnia, probabilmente la sua amante, tale Suzette. Nasce così la crepe
Suzette.
Ad onore della bella vita che lui si faceva in costa,
e delle belle pivelle che lui frequentava.
Va bene, i tempi corrono, ma sono sempre uguali, cioè queste storie si ripetono anche nei giorni nostri. Non abbiamo scoperto niente, nemmeno in questo versante.
Bene, siamo arrivati anche questa volta alla fine, in fondo alla trasmissione. Facciamo i complimenti per chi ci ha seguito fin qui e non ha cambiato canale. Io ringrazio Fabio.
Grazie a te, Andrea, e ringraziamo i nostri ascoltatori. Ci vediamo per la prossima puntata. Buona settimana.
Sì. Ciao a tutti.
Fumino, fai assaggiare un pezzettino.
Miam miam. Storie e racconti attorno al cibo. Con te. Stasera.